partendo dall'inno della lettera ai Filippesi, che abbiamo detto come terza preghiera del Vespro, l'ultimo testo, che non è un salmo ma è un pezzo della lettera di Paolo ai Filippesi, nella quale si dice molto, molto chiaramente, proprio con parole molto, molto chiare, qual è il nucleo della professione di fede cristiana da una parte, ma soprattutto della celebrazione della Pasqua, che è la prima in ordine di tempo, ma anche la prima in ordine di importanza delle celebrazioni cristiane, che hanno il loro inizio, il loro fondamento proprio nella Pasqua. Ora, la Quaresima è un ritiro di 40 giorni in funzione di una presa di coscienza più profonda possibile del mistero pasquale, come si dice nel Concilio, con una espressione, diciamo, antica, che deriva dai primi secoli del cristianesimo e che indica precisamente, la parola mistero indica l'evento, cioè l'avvenimento inaudito, e quindi mistero nel senso che è una sorpresa assoluta, una cosa che nessuno si poteva immaginare, che nessuno si poteva aspettare, l'evento che qui viene indicato al centro di questo testo della lettera ai Filippesi, cioè il farsi obbediente fino alla morte e alla morte di croce di Gesù di Nazareth, e importantissima quella parolina che segue: per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Questo nome viene poi detto qual è nell'ultima strofa del nostro testo, perché si dice subito dopo, no, che ogni lingua proclami che Gesù Cristo, che il Messia Gesù, è il Signore. Dunque il nome che è al di sopra di ogni altro nome è questo, e dunque per questo Dio lo ha esaltato, significa che lo ha costituito Signore precisamente perché si era fatto obbediente, o come si dice nella seconda strofa, si era fatto servo, obbediente, servo, umiliarsi, è un po', sono tre parole: farsi obbediente, servo, umiliarsi, sono tre parole sinonime, cioè che dicono la stessa cosa, e cioè il significato della morte di Gesù come una morte volontaria, e quindi si può parlare di farsi servo, umiliare se stesso e farsi obbediente fino alla morte, perché tutte queste parole suppongono che si tratta di una morte volontaria, no? Ecco, allora il nucleo, diremmo il nocciolo duro, come si dice oggi, dell'evento pasquale o del mistero pasquale, centro e fondamento della nostra professione di fede cristiana, è precisamente questo evento che solitamente chiamiamo, in modo non proprio esatto, la morte e la risurrezione di Gesù. Questo "e" sembrerebbe infatti suggerire che si tratta di due cose, di due eventi. In realtà si tratta di un unico evento, precisamente quello della risurrezione del crocifisso, Gesù di Nazareth, il che costituisce un evento unico, perché la morte, per quanto volontaria, da sola, cioè senza la risurrezione, non sarebbe più l'evento pasquale, sarebbe semplicemente una delle tante morti di un giusto o di un innocente, condannato a morte ingiustamente, con la differenza che questa morte non l'avrebbe subita, ma volontariamente accettata, come del resto hanno fatto altre persone che non per questo sono state costituite, sono state esaltate e costituite Signore, come dice qui, come ad esempio chi ha dato volontariamente la propria vita per qualcun altro, come è successo a Massimiliano Kolbe o anche al carabiniere Salvo D'Acquisto, no? Che sono delle morti sicuramente volontarie, ma non hanno niente a che fare con questo discorso. Quindi l'evento pasquale, il mistero pasquale, il nocciolo della questione, sta nella risurrezione del crocifisso. Per questo vi ho detto che la parolina qui importante è "per questo Dio lo ha esaltato", con questa parola "esaltato" si vuol dire risuscitato, e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, vuol dire appunto lo ha costituito Signore. Per questo, la parola più decisiva, più importante, è questa, precisamente perché ci dice il motivo per cui Gesù di Nazareth, il crocifisso, è stato risuscitato da Dio. Noi abbiamo in mente abitualmente che la risurrezione sia una specie di miracolo con cui si sia voluto dare la prova, per così dire, la prova provata, o si sia voluto certificare che quel crocifisso non era semplicemente un uomo qualunque, ma era il Figlio di Dio fatto uomo per noi. Questo, se vogliamo, è anche vero, ma ho detto anche precisamente perché è un aspetto secondario dell'avvenimento, è una specie di ricaduta di conseguenza, ma quello che viene detto qui, come vedete, non allude a niente di tutto questo che noi abitualmente pensiamo. Siamo di solito portati a pensare, o che abbiamo avuto in mente, non so, abitualmente. Invece quel "per questo" vuol dire che Dio ha risuscitato quel crocifisso precisamente per il motivo per cui era stato crocifisso, o precisamente per il motivo per cui egli si era offerto volontariamente alla morte. In altre parole, come possiamo dire questa cosa, che è importantissima, fondamentale, è, si può dire dunque in altre parole così, che la risurrezione è l'evento pasquale fondamentale, precisamente perché dimostra storicamente non tanto la divinità di Gesù, che pure è un'altra conseguenza, quanto invece prima di tutto e soprattutto dimostra che lui aveva ragione, cioè che il modo come lui ha speso la sua vita è quindi il motivo per cui lui è morto volontariamente, aveva ragione lui, cioè è la cosa più grande o il modo più grande o più celso di investire la propria vita, cosa che si dice qui con le parole gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, lo ha costituito Signore. Questo è ciò per cui ogni ginocchio bisogna che si pieghi e ogni lingua bisogna che proclami che il crocifisso è il Signore. Perché in altri termini, in altre parole, il fatto che Gesù sia stato condannato a quella morte in quel modo è la conseguenza del modo come ha vissuto e come ha parlato, delle sue azioni e delle sue parole. Da una parte, e dall'altra chi lo ha fatto morire in quel modo intendeva precisamente dimostrare che la sua via, il suo modo di parlare e di agire era talmente sbagliato, talmente fuori strada, che doveva essere esemplarmente punito nella maniera più infame perché non potesse ripetersi mai più. Dunque, chi lo ha condannato a morte in quel modo ha voluto farne un una dimostrazione esemplare di quanto fosse infame, di quanto fosse da disprezzare, da rigettare, tutto quello che egli aveva detto e aveva fatto, cioè ciò di cui egli era stato la bandiera. E dunque si può dire veramente dell'evento pasquale quello che Gesù aveva detto durante la sua predicazione con una frase che era un gioco di parole, era un enigma quando egli la pronunciava, era una specie di enigma, vuol dire appunto qualcosa che, un gioco di parole che non si capisce cosa voglia dire. Mi riferisco alla parola detta da Gesù che l'ultimo sarà il primo, e il primo quindi sarà l'ultimo. Questo gioco di parole trova la sua spiegazione, questo enigma trova la sua spiegazione lampante, luminosa, proprio in questo evento della risuscitazione, della risurrezione del crocifisso. Perché la risurrezione del crocifisso dimostra che colui al quale gli uomini hanno dato torto, o che hanno voluto espellere, o che hanno voluto esporre al massimo dell'infamia, quindi colui che è stato considerato, trattato come l'ultimo, Dio lo ha fatto il primo. Signore, il nome che è al di sopra di ogni nome, di ogni altro nome, vuol dire appunto il primo. L'ultimo è diventato primo. E qui sta, dicevo prima, il motivo per cui questa parolina "per questo" è importantissima, perché vuol dire il motivo fondamentale, principalissimo, per cui è avvenuto un evento come la risurrezione di Gesù. È avvenuta prima di tutto per questo, cioè per dimostrare che quello che gli uomini hanno ritenuto infame e come tale trattato, Dio lo ha dimostrato, dichiarato e trattato come invece il Signore. Questo capovolgimento, quindi, della scala dei valori, per cui al primo posto, al posto più grande, ci sta proprio quello che è stato trattato e si è umiliato, cioè, come dice qui, umiliò se stesso, o si è fatto, assunto la condizione di servo, proprio quello è il più grande. Nella risurrezione di Gesù è dunque innanzitutto contenuto questo significato, che è l'origine, il punto di partenza della predicazione cristiana primitiva. Ci si è messi a predicare o a proclamare l'evento pasquale precisamente perché aveva un significato così rivoluzionario, così capovolgente, per cui si ribaltava la scala dei valori e quindi cambiava l'interpretazione del mondo, della storia, della vita individuale, collettiva, familiare. Ora, tutta la Quaresima esiste, è nata in funzione di questo, cioè perché questa specie di legge dell'ultimo primo e del primo ultimo diventasse, attraverso un allenamento di 40 giorni, venisse acquisita dai discepoli di Gesù, e siccome è una legge, una lezione molto molto dura, molto difficile da acquisire, venisse appunto diluita ogni anno in questo tempo di allenamento ad impararla facendola e a farla per impararla. È a partire da questo nucleo fondamentale che si spiega tutta la predicazione cristiana, si spiega tutto il Vangelo, tutto l'insegnamento di Gesù, ma e quindi tutte le pagine del Vangelo per capirle bisogna leggerle a partire da qui, ma tutta la Quaresima si comprende a partire da qui e in funzione di questo. No, è nata nei secoli successivi, diciamo nel terzo, nel quarto, quando è incominciata ad essere sistematizzato l'itinerario del battesimo degli adulti, perché è nata come l'ultima fase della preparazione degli adulti al battesimo. Erano gli ultimi 40 giorni della vita del catecumenato, dei catecumeni, che diventavano poi la notte di Pasqua, e cioè Sabato Santo, nella prima messa di Pasqua diventavano cristiani attraverso il battesimo, ufficialmente diciamo cristiani, pubblicamente dichiarati tali attraverso il battesimo. E per questo, tra l'altro, la Quaresima nasce con questa caratteristica battesimale, cioè di dare gli strumenti, se si potesse dire così, l'attrezzatura, perché il battesimo, il significato del battesimo, fosse realizzato. Perché, come si vede bene dalla lettera ai Romani, il significato del battesimo, una pagina della lettera ai Romani, sta proprio in questo, nell'apprendimento, nell'attualizzazione su di sé del significato dell'evento pasquale, cioè questo significato che vi stavo dicendo adesso, che l'ultimo è il primo è l'ultimo, e dunque chi si umilia sarà esaltato, altra parola di Gesù, chi si esalta sarà umiliato, e dunque chi si fa servo diventa signore, e chi invece si vuol fare signore è proprio quello che diventa servo, e così via. È l'attualizzazione e la ripresa su di sé di questa lezione, di questo principio, che viene significata nel battesimo, il quale ha quindi un'impostazione pasquale. Tanto è vero che il battesimo degli adulti si compiva attraverso un gesto che faceva capire molto bene lo scenario del gesto, faceva capire molto bene questa cosa, perché consisteva nella immersione intera, quindi di tutta la persona, dentro una vasca di acqua, dalla quale, entrando dunque da una parte della vasca, attraverso dei gradini che andavano a far sì che la persona andasse sempre più in basso, sempre più immersa, e la fuoriuscita per altri gradini in senso inverso dalla vasca battesimale, nell'altra sponda quindi della vasca, attraverso una riemersione dall'acqua. Che quale significato avesse questo gesto si vede bene da questa pagina della lettera ai Romani, capitolo VI, che è forse la più antica spiegazione che noi conosciamo del battesimo. Qui si dice infatti: non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, infatti, siamo stati sepolti insieme con lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dalla morte per causa, per mezzo della gloria del Padre, per opera del Padre, così anche noi potessimo, emergendo dal battesimo, risuscitare a una vita nuova. Se infatti siamo stati completamente uniti a lui in una morte simile alla sua, e questo è dunque il significato dell'immersione, sepoltura, bisogna che lo siamo anche simili a lui, uniti a lui, nella risurrezione, la nostra risurrezione. Sappiamo bene infatti che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con lui, dunque è morto con lui, perché fosse distrutto, e cioè sepolto, il corpo del peccato, e cioè l'esistenza vissuta nel peccato, e noi non fossimo più schiavi del peccato, perché uno che è morto al peccato, dal peccato ormai è libero per sempre. Questo modo di parlare dello scenario del battesimo, immersione, emersione, confrontandolo con la sepoltura, la morte e la sepoltura, e la risurrezione di Gesù, dice bene, chiarissimo, come il battesimo sia nato con questo cliché, con questa impostazione, con questo radicamento, proprio nell'evento pasquale, e quindi sia la applicazione, per così dire, a sé, alla persona che diventa cristiano, dell'evento pasquale, attraverso un processo di morte e di risurrezione che viene, di morte dell'uomo vecchio, di risurrezione di un uomo nuovo, che viene, diciamo, simboleggiato o mostrato attraverso l'immersione, emersione. E da qui nasce il fatto che nel battesimo degli adulti, prima che l'adulto praticasse questa specie di immersione e poi emersione simbolica nel senso di rappresentativa, realizzante questo programma, che è il programma di Gesù, che è la legge che abbiamo detto prima, il principio che abbiamo detto prima, fatto diventare principio fondamentale, fondante della propria esistenza. Da qui si spiega che l'adulto, prima di praticare questa immersione e emersione, gli si chiedeva di fare pubblicamente sull'orlo della vasca, gli si chiedeva di dichiarare pubblicamente il programma della vita cristiana, la professione di fede, che consisteva in due capitoli praticamente. Uno era la rinuncia, la dichiarazione della rinuncia a seguire la strada che qui viene chiamata del peccato, e l'altra era la dichiarazione della propria fede in Gesù, che vuol dire in altri termini la dichiarazione di voler seguire lo stile di vita, la strada, l'esistenza di Gesù stesso. Questa doppia componente della rinuncia e della dichiarazione dell'affidamento di sé allo stile di vita di Gesù è poi quello che oggi si chiamano le promesse battesimali, no? Che consistono in questi due elementi ripetuti tre volte. Che vuol dire ripeterli tre volte? Vuol dire sottolinearli, evidenziarli, quindi metterci sopra l'evidenziatore, per così dire. Ecco, dunque la Quaresima nasce in funzione di questo, e quindi impostata su questo evento pasquale, e su questo evento pasquale è diventato programma o lezione o principio di esistenza cristiana. Per cui si dice che la Quaresima ha un carattere battesimale, consiste nella rinnovazione, nella ripresa in mano delle promesse del battesimo. Ora, tutto questo a noi interessa, cosa c'entra e come si collega con la nostra spiritualità e con la nostra vocazione coniugale, cioè con la nostra vita, con il nostro vissuto coniugale. Del resto, il sacramento del matrimonio non è altro che il matrimonio dei battezzati, non è altro che, diciamo, la edizione di coppia o la versione di coppia del programma battesimale, che poi è il programma pasquale, che poi è il programma cristiano. E dunque la Quaresima per noi si capisce molto bene a partire da questa premessa che abbiamo fatto, che è così fondamentale per il cristianesimo, per la Quaresima che poi ne deriva. Si capisce molto bene perché allora vuol dire che tutta la Quaresima è un tempo che ci è dato per allenarci a imparare questo stile di vita di Gesù, che viene chiamata nei Vangeli sinottici, nei Vangeli di Marco, Matteo e Luca, viene chiamata la via della croce, per indicare appunto la via in ebraico significa lo stile di vita, il modo di vivere la vita, il modo, quella che noi oggi chiameremmo l'esistenza. L'esistenza segnata dal significato dell'evento pasquale riassunto nella parola croce. Ora, questa medesima cosa dunque viene detta nei Vangeli in questo modo, in queste parole, che come vedete riecheggiano bene il senso, il significato, il principio, la legge che scaturisce dall'evento pasquale. Per questo Dio lo ha esaltato. La versione dell'Evangelista Matteo dice: se qualcuno vuol venire dietro a me, bisogna che rinneghi se stesso e quindi prenda su di sé la mia croce e così mi seguirà. La seconda frase che ribadisce questa medesima lezione dice: perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Sentite il gioco di parole primo, ultimo, ultimo, primo, no? Sempre questo contrasto. Salvare la propria vita vuol dire tenersela stretta per sé, mentre il nostro inno diceva, quello da cui siamo partiti, che Gesù, pur essendo in condizione di superiorità assoluta, in condizione divina, non considerò questo un tesoro geloso, cioè una sua proprietà esclusiva da tenere per sé, ma se ne spogliò per assumere la condizione di servo, e poi segue quello che abbiamo già visto. Dunque, chi vuole salvare vuol dire chi crede di salvare la propria vita tenendosela stretta, usandola a proprio vantaggio, la perderà. Chi invece la perderà per causa mia, cioè per me o per la mia parola o per la mia, per seguire me, fare la mia, questi invece di perderla la troverà. Qui ritroviamo il gioco di parole che sottolinea il carattere rivoluzionario, capovolgente del significato dell'evento pasquale. E nella espressione "se qualcuno vuol venire dietro a me bisogna che rinneghi se stesso", e in questo modo bisogna che prenda su di sé la mia croce, cioè il mio stile di vita, e in questo modo mi segue, così, solo così mi seguirà. Questo rinnegare se stesso chiaramente non vuol dire rinnegare la propria dignità, la propria personalità. Non significa dunque perdere o rinnegare la propria dignità di persona umana e quindi la propria, il valore, diciamo, e la dignità suprema della persona. Questo rinnegare se stessi alla luce di quello a cui si riferisce, cioè lo stile di vita di Gesù, non consiste nel rinnegare la propria persona e la propria dignità personale, ma nel rinnegare e quindi abbandonare quello che noi chiamiamo quella stortura del proprio io, che è quella gestione del proprio io e quindi della propria esistenza, che è egocentrica, quello che noi chiamiamo egoismo. Quindi, per evitare ogni equivoco, qui bisognerebbe spiegare chi vuol venire dietro me bisogna che rinneghi il suo egocentrismo, il suo egoismo istintivo, e così prenderà sopra di sé la mia croce. Quindi qui prendere la croce si identifica con questo capovolgimento di rivoluzionario di modo di pensare e di gestire la vita, che è quello in cui uno non si mette al primo posto, uno non si mette al centro, ma invece mette al centro Gesù. Prende su di sé il suo stile di vita, simboleggiato nella sua morte volontaria, conseguenza precisamente dell'avere fatto e detto precisamente queste cose, cioè questo stile di vita, e quindi il significato della Quaresima, sia il suo carattere battesimale, sia più a fondo il suo carattere di allenamento a diventare cristiani o ad assumere su di sé la lezione suprema, fondamentale suprema dello stile di vita di Gesù, quello per cui, per questo è stato risuscitato. La Quaresima consiste tutta nell'imparare o nell'allenarsi ad imparare questo stile di vita, che nei Vespri in una delle antifone proprie dei Vespri di questa sera, quella che abbiamo detto, quelli che ci avevano il proprio di questi primi Vespri della seconda domenica di Quaresima, abbiamo detto Mosè ed Elia parlavano con Gesù dell'esodo pasquale che il Signore doveva compiere in Gerusalemme. L'esodo pasquale, esodo è una parola che vuol dire uscita fuori da, e nella Bibbia significa fuori da una schiavitù, fuori da uno stato di dipendenza, di schiavitù. L'esodo pasquale che Gesù doveva compiere in Gerusalemme non è tanto e semplicemente la sua morte, perché la sua morte senza la risurrezione non avrebbe significato di esodo, cioè di aver dato inizio alla nuova umanità liberata dalla dipendenza, liberata da un'esistenza dipendente dall'egoismo. Quindi l'esodo pasquale di cui qui si parla non si tratta tanto dell'uscita da questo mondo, ma di questo progetto fondamentale, di questo significato fondamentale dell'evento pasquale, che è appunto questa nuova edizione dell'esodo biblico, che era stato a sua volta una liberazione dall'Egitto, questa nuova edizione che è l'uscita fuori dal proprio egocentrismo per andare dietro a lui, e per entrare con lui o dietro lui nella nuova umanità che sta al posto della terra promessa dell'esodo antico testamentario, che è appunto questo nuovo stile di vita rivoluzionario, capovolgente, il criterio secondo cui noi abitualmente concepiamo e poi istintivamente gestiamo il nostro modo di vivere. Ora, tutto questo si collega, come vedete, molto bene con il nostro vissuto quotidiano. Il nostro vissuto quotidiano consiste, infatti, l'esistenza per l'altro, l'imparare ad esistere per un altro, l'imparare a vivere per darsi o per donarsi. La parola sposarsi, una parola di origine latina, sposo, sposarsi, sposa, è una parola di origine latina che significa precisamente questo darsi, questo offrirsi, che è il nocciolo centrale di una esistenza sposata, perché un'esistenza sposata è un'esistenza espropriata volontariamente, no? In cui ci si prefigge, ci si aiuta a... ecco la croce che non è appunto l'altro, ma è ciò che l'avere sposato un altro comporta, che è precisamente uscire, l'esodo pasquale, l'uscita da sé, l'autoesproprio volontario, che è esattamente lo stile di vita di Gesù. oltre che il significato fondamentale del suo insegnamento. Lo stile di vita di Gesù, secondo il Vangelo di Giovanni, è stato poi riassunto alla vigilia della sua morte in quel gesto che egli si mette a fare del lavare i piedi ai suoi discepoli, cioè del fare il servo. E viene poi esplicitato così bene in questo testo che abbiamo letto, da cui siamo partiti. E dunque fare bene la Quaresima, o fare una buona Quaresima nella famiglia, nella vita di famiglia, consiste appunto nel prendere in mano, nel riprendere in mano non semplicemente le promesse del battesimo, ma le promesse del matrimonio, che sono fondate precisamente su quelle tesimali, sono una nuova edizione, l'edizione di coppia dell'esodo pasquale, quindi di questo programma fondamentale che nasce dalla Pasqua, che è il senso del cammino quaresimale, del ritiro quaresimale, e che quindi nel vissuto coniugale e familiare viene ad essere continuamente riproposto. Si tratta di sceglierlo o di subirlo. Il grande bivio, da cui quella frase del dire comune, cioè la croce, intesa come patibolo, patibolo viene da patire, no? O da subire. Invece voi vedete che alla luce della risurrezione la croce, invece che essere patibolo, diventa manifesto, diventa dire la bandiera, l'emblema di che cosa? Dell'esodo pasquale, della vita impostata così. Uscire da il proprio istintivo, salvare la propria vita, come dice il testo evangelico, che vuol dire tenerla stretta, tenersela stretta come una proprietà, dice il nostro inno. Non considerò un tesoro, cioè un possesso esclusivo da tenere gelosamente per sé. Questo si esercita effettivamente, continuamente, sia nella relazione di coppia, dove uno è chiamato continuamente a decentrarsi se si vuole sposare. Se vuole sposarsi e vuole vivere da sposato, deve continuamente decentrarsi, deve continuamente uscire dal proprio istintivo pensare per sé, autoproteggersi, autodifendersi, autogestirsi, deve continuamente uscire da questo nel rapporto coniugale, si deve continuamente uscire da questo nel rapporto genitoriale, si deve continuamente uscire da questo quando non sono più i figli, ma magari altri membri della famiglia, come possono essere degli anziani o dei malati, ti rimettono chiaramente davanti questo bivio fondamentale. Dunque, è tutta l'impostazione della vita di famiglia come tale che è una via di questo genere, è una proposta, è una vocazione cristiana, come si dice in termini più recenti, più moderni, è una via di santità, di santificazione, che sono parole che vogliono dire poi questa cosa qui, questa identica cosa che abbiamo detto. Ecco. E dunque fare quaresima, far bene la quaresima, vuol dire aver capito che questo è il senso, aver capito che questo si calza come una scarpa della nostra taglia, o come un vestito della nostra taglia, calza precisamente sul nostro, sulla nostra vocazione, sul nostro vissuto. È proprio di misura. E allenarsi, intensificare l'allenamento rispetto agli altri giorni dell'anno, intensificare gli allenamenti a far sì che non soltanto nei 40 giorni della Quaresima, ma poi in seguito, si, nell'anno che comincia con la Quaresima, che ci ritroveremo ogni anno come questo programma, questa proposta, far sì che in quei 40 giorni si impari un po' di più e un po' meglio questo stile di vita, quello del Signore Gesù, quello dell'evento pasquale, oppure delle promesse battesimali o dell'evento battesimale, che sono poi la stessa cosa, come abbiamo cercato di vedere. Il nocciolo della questione, o diciamo quello che io avevo da dirvi come input, come diciamo provocazione, è tutto qui. Adesso la esemplificazione, quindi il vedere come questo è attuale nel vostro vissuto, quale diciamo progetto quaresimale e quindi quale programma di allenamento abbiamo più bisogno di fare sul versante coniugale, sul versante del rapporto con i figli, perché come abbiamo avuto modo di dire altre volte, anche il rapporto con i figli è una cosa di sto genere qui, perché istintivamente l'amore materno esaltato come la forma più pura dell'amore, come vi ho detto un sacco di volte, è in realtà una forma di egocentrismo esasperato, che se non viene purificato dalla via della croce è nient'altro che una forma di egocentrismo esasperato, perché non si fa altro che proiettare se stessi nel figlio e considerare il figlio una specie di appendice di sé, per cui lo si ci si rapporta, lo si gestisce precisamente con il criterio egocentrico. Questo, che viene esaltato come la forma più grande dell'amore, in realtà ha questo terribile rischio, questo terribile verme interno, che può effettivamente erodere, cioè no, svuotare completamente la vocazione originaria del rapporto genitoriale, dell'amore materno e paterno, che ha la capacità di amare, cioè all'uscita da sé, all'autoesproprio del figlio e quindi al figlio vissuto e visto come un dono di Dio per educarci all'uscita da sé, all'esodo pasquale. Il che, se è vero questo e se questo è il senso del figlio, voi capite che questa cosa si realizza anche nel caso estremo in cui un figlio non ci venisse dato, perché questo medesimo programma va comunque, o questa medesima vocazione della paternità e della maternità va comunque compiuta, va comunque realizzata, no? Va comunque esplicitata, va comunque portata alla luce, va comunque dunque partorita, generata, va comunque fatta o vissuta, perché è la nostra, si identifica con la nostra vocazione alla uscita da sé, allo stile di vita di Gesù, a quella che è stata chiamata dal grande cristiano protestante, ma veramente cristiano e veramente cattolico, a parte la sua provenienza di confessione religiosa, che fu Dietrich Bonhoeffer, che chiamava appunto l'esistenza di Gesù una pro-esistenza, che vuol dire appunto l'esistenza per, un'esistenza donata, un'esistenza dunque vissuta in modo nell'uscita da sé.
Sì.
Ho fatto riferimento a quello perché quello nella
certo.
Non diverso sotto questo punto qui, sotto questo profilo, diverso.
Cercare di
Hai finito?
Sì, sì, quando prima, come avevi chiamato il cammino dei catecumeni, no? Nella città della Quaresima, allora ci è capitato l'altra domenica di andare a messa a Rimini e nella parrocchia di San Giovanni, allora c'era proprio la presentazione di due catecumeni, una ragazzina adulta, insomma, già grande, e una signora straniera. E le ha presentate anche, quindi era il primo passo, poi adesso era ogni domenica di Quaresima, praticamente avrebbero fatto un segno ogni volta, no? Fino ad arrivare alla notte di Pasqua, quando celebreranno il battesimo. E ha detto del nome che insieme ai loro padrini e madrine avevano deciso di assumere come cristiani, no? E allora insomma, volevo chiedere perché, nel senso che con i bambini piccoli, ho visto insomma adesso anche in occasione del battesimo che non è. Per dire anche questa tradizione del secondo nome, terzo nome, così sì, dopo noi l'abbiamo detto così, però abbiamo capito che non era necessario, e adesso poi c'è gente che dà nomi anche insomma di tradizione cristiana, però nel caso degli adulti dopo, io immaginavo che fosse proprio questo segno, no, di veramente di cambiamento, quindi quello che mi hai detto, no, di immersione, quindi, però volevo capire questa cosa. E poi l'altra cosa che mi ha fatto venire in mente Sara, è che in relazione a questa cosa che dicevi prima di questo amore materno, ma che può essere anche paterno, in questo modo, forse più nelle mamme che non nei babbi, però forse per la prima volta sperimenterò quello che ho vissuto dall'altra parte, come dicevo, cioè è capitato una volta un consiglio pastorale, mi sembra 2 anni fa, era un consiglio pastorale allargato anche alle catechiste, e c'era la mamma di una ragazza che io avevo nel gruppo giovanissimi. Allora io insomma sono andata un po' forte, nel senso che ho detto che secondo me questi ragazzi avevano proprio l'incapacità di assumersi delle responsabilità durature. Cioè, io devo vedere una caratteristica dei ragazzi di oggi, non è tanto di non essere né altruisti, né, è la questione di non riuscire a tenere un impegno per molto tempo, cioè è tutto molto legato allo spontaneismo, insomma va bene per 2 volte, poi devo trovare qualcos'altro perché non mi riempie più, no? Allora ho detto questa cosa, e lei che fa la catechista da anni, lei proprio si è sentita, secondo te, dopo l'ho capito, insomma, sul momento mi è venuta rabbia, ma dopo l'ho capito, si è sentita giudicata lei probabilmente, proprio perché se noi vediamo i nostri figli come, no, una proiezione di noi stessi, se tu mi fai un'osservazione, poi non era riferito a lei, tra l'altro, insomma, era una cosa veramente generalizzata al gruppo, come se mi facessero una critica, ma come, no? Io le ho dato tutto questo e te mi viene a dire. E allora dico, adesso per la prima volta troverò quello che ha provato, probabilmente crescendo di lui. Penso che va bene. Però è così, cioè, perché se magari ti senti di fare il meglio e non basta, insomma, no? Non è, arrivi fino a lì, ma non è.
Sì, è ciò che ti viene spontaneo, ma non è certo lo stile di vita di Gesù che viene spontaneo, perché è tutt'altro che spontaneo. Io non sono sicuro, se dovessi fare una discussione, non sono sicuro, non ci metterei la mano sul fuoco, e non sono convinto fino in fondo che esistano dei momenti in cui la regola di vita, lo stile di vita di Gesù venga spontaneo, o dei momenti o dei tipi o dei caratteri delle persone a cui venga spontaneo. Non sono per niente convinto che sia spontaneo, perché sono fermamente convinto che la strada di Gesù, invece che venire spontanea, è una strada appunto assurda dal punto di vista spontaneo, paradossale, e che come tale non può che essere liberamente scelta, ma soprattutto continuamente imparata e continuamente motivata, perché altrimenti ciò che viene spontaneo è esattamente il contrario. Quindi io non sono convinto che, ripeto, è tutto da discutere, ma non sono per niente convinto che possano esistere dei momenti o dei tipi a cui questo che Gesù dice venga spontaneo, a meno che si voglia dire che questo stile di vita lo si è talmente imparato in famiglia, cioè nelle persone in cui ci si proietta spontaneamente da piccoli, lo si è talmente assorbito, direi come si assorbe il latte, lo si è talmente metabolizzato attraverso la mediazione educativa che si vede che viene praticato in sostanza, diciamo, commisurato all'età e alla possibilità di una certa età, viene sostanzialmente praticato. Ma i bambini fin da piccolissimi, ripeto, se non succede questo metabolismo che ho detto adesso, fin da piccolissimi una delle prime parole che imparano è mio. Questo lo potete testimoniare tutti, no? È una delle più tipiche espressioni del, e questo non è che gliel'avete insegnato voi, non è che glielo insegnate, perché a un certo punto scappano fuori con questa intuizione fortissima, marcatissima del proprio io, con questa, diciamo, questo far valere in modo fortissimo, mettere al centro se stessi. Credo che quindi sia molto difficile, molto raro, comunque molto discutibile che questa cosa possa venire spontanea, mentre è molto naturale, molto spontaneo che almeno non appena, diciamo, i nostri figli diventano un po' più grandi, in grado di come dire, dare ragione di quello che fanno o di quello che dicono, è molto più spontaneo, è molto più naturale avvertire che quello che viene proposto, se viene proposto questo, è assolutamente assurdo. È vero, è assolutamente assurdo dal punto di vista dello spontaneismo e dal punto di vista dell'aria che tira attorno a loro. Ma è proprio qui la grande sfida degli educatori che dicono di essere cristiani, e cioè che di fronte a questa sfida dell'assurdo contrario riescano a fare vedere prima e poi valere, nel senso di realizzare, questo stile di vita come assurdo secondo un certo stile di vita, secondo una certa mentalità, secondo la spontaneità egocentrica, ma proprio per questo bellissimo o sublime, precisamente perché riesce a realizzare o riesce a vivere esattamente il contrario di quello che invece ci viene così fortemente inculcato spontaneamente. E qui credo che in famiglia la sfida sia più grande che mai. Dopo si trasferisce anche fuori, ma mi pare che sia in famiglia più grande che mai, perché non è difficile fare riferimento alla propria esperienza di coppia e di genitori proprio di fronte a questa sfida. Se questo è assurdo, allora il fatto che tu ci sei, il fatto che noi abbiamo deciso e scommesso che potesse venire al mondo una persona diversa da tutto il gregge che ci sta attorno, allora abbiamo sbagliato tutto? Tu vedi da noi uno stile di vita così? È questo il modo come noi siamo vissuti e come tu ci hai visto vivere fino adesso? E allora noi saremmo degli stupidi. E secondo te noi non siamo in grado di capire questo, non lo sapevamo, siamo nati ieri, ci siamo accorti adesso, che lo dici te che questo è assurdo? O abbiamo fatto la scelta e la scommessa che a questo mondo è possibile ed è necessario il contrario? Argomenti di questo genere, che fanno appello alla vita, inequivocabili perché non è possibile negarli, sono argomenti che, anche se lì per lì sembrano fiato sprecato, roba che si butta dietro le spalle, in realtà poi, essendo cose vere e visibili, e questa è la nostra sfida di genitori e di educatori, hanno una breccia, lasciano un segno. E non c'è nessun altro ambiente educativo in cui questo possa avvenire, come nella famiglia, perché nessun altro ambiente educativo può portare questo argomento. Chi è che può portare un argomento così fuori dalla famiglia? Mi sai dire? Nella scuola, nella parrocchia o dovunque sia, nello scautismo o nell'azione cattolica o dove vuoi, chi può portare un argomento così? Ma un argomento così, appunto perché è vero e appunto perché è documentato con una vita, non è assolutamente possibile che entra da un orecchio e scappa da quell'altra, Spiego? Questa è l'impressione che io ho, diciamo la reazione che io sento di fronte a quello che tu dicevi, Sara, che mi sembra proprio emblematico, molto significativo, no? Perché è reale, una cosa che possiamo toccare con mano tutti. Per quanto riguarda il rischio insito nell'amore materno, chiaramente lo stesso rischio è insito nell'amore paterno, né più né meno. Io mi sono riferito a quell'esempio perché la retorica mammista ha fatto della mamma una specie di simbolo dell'eroe. Lo può essere se ha fatto delle scelte costose e costanti in un certo modo, ma non se va dietro al suo istinto, non spontaneisticamente. Spontaneisticamente si può essere solo egocentrici anche nella relazione genitoriale, non si sfugge, non si scappa. Il guaio è che non ci si accorge e che, come diceva adesso lei con l'esempio, se tu lo dici, guai a dirlo, perché uno si sente offeso, si sente toccato dove ha la coda di paglia, esattamente, cioè quando è che uno perde le staffe di fronte ad una osservazione, perché si sente toccato. E una volta si diceva, allora c'hai la coda di paglia. E effettivamente si può constatare continuamente. Poi voi nella scuola vedrete con drammatica quotidiana attualità quanto di fronte a una istanza educativa che venisse da qualche insegnante che ancora abbia una concezione della scuola che non sia solo funzionalistica ma educativa, che senta ancora che la scuola è un luogo di educazione, non semplicemente funzionale agli obiettivi didattici, se esiste qualcuno che presenta un'istanza di sto genere, si troverà molto spesso proprio i genitori che si ribellano in difesa dei propri figli, ma in realtà in difesa di se stessi, perché nei figli hanno proiettato un pezzo di sé, e se viene toccato il figlio sei toccata tu. E questo è drammatico, perché rivela che dei genitori, cioè della gente adulta che ha in mano le sorti di quelli che sono gli uomini e le donne di domani, invece sono ancora degli adolescenti concentrati su se stessi, che non sanno fare altro che gli adolescenti o gli egocentrici. È drammatico, ma voi credo che lo constatiate tutti i giorni, o no? Ma è drammatico che sia così, è una constatazione drammatica, perché significa che chi deve proiettare, no, davanti ai figli questa cosa che è assurda spontaneamente, questo mondo nuovo, questa, se non vogliamo parlare di cristianesimo, parliamo di educazione umana, che significa poi qualcosa di molto simile, non proprio la stessa cosa, ma certamente di molto simile. Chi è che deve proiettare davanti delle istanze di sto genere, invece fa esattamente il contrario, cioè mostra e dimostra che la via giusta è quella dell'egocentrismo, lo mostra con la autorevolezza naturale che ha l'adulto rispetto al piccolo, o che ha il genitore rispetto al figlio. Ma la situazione è effettivamente questa, credo che tutti lo vediamo, no? Una cosa che adesso diciamo stasera, perché siamo in ritiro, no? È una constatazione. Però questo dimostra appunto come la relazione genitoriale può essere una scuola all'esodo pasquale, ad imparare la lezione che abbiamo ascoltato, o la lezione quaresimale o battesimale o pasquale o quello che volete, ma può essere questo, ma può anche essere esattamente il contrario, anzi più frequentemente è il contrario che non precisamente, perché è la strada più semplice, più facile, più, diciamo, più facilmente perseguibile, no? Per quanto riguarda la questione del nome, l'imposizione del nome o la scelta del nome, in linguaggio liturgico si dice l'imposizione del nome, che vuol dire la scelta del nome, era effettivamente, ed è ancora nell'itinerario catecumenale degli adulti, la prima tappa, la prima delle 6-7 tappe o scrutini, come si dice con un termine che oggi è stato, diciamo, fatto proprio dalla scuola, era la prima delle tappe finali dell'itinerario catecumenale, precisamente perché prendere un nome equivaleva a prendere un programma di vita. Non era mettere il nome perché mi piace, perché ha più vocali e meno consonanti, perché suona meglio, perché è di moda, perché magari c'è qualcuno nella telenovela che io prediligo che si chiama così e così via. Queste sono le cose che succedono adesso. Nell'itinerario catecumenale la scelta del nome era programmatica di una vita, e per questo si prendevano dei nomi tipo Natale, Natalino, Pasquale o Pasqualina, che so io, Maria, Salvatore, che erano nomi programmatici. Ma è comunque il segno di... infatti infatti quelli erano i nomi messi con criteri appunto non catecumenali. Però il fatto che si faccia come tappa ancora questa è nient'altro che, diciamo, la riedizione oggi di una caratteristica del catecumenato dai primi secoli, come vi dicevo, no? Che era quella di una delle tappe quaresimali, era precisamente quella della scelta del nome, ma scelta di un nome che fosse un po' come il padrino e la madrina, era una scelta che veniva fatta con dei criteri precisi, cioè quelli di essere educatori, educatori dimostrati e dimostrabili come tali, che lo avevano dimostrato di esserlo, alla vita che un battezzato adulto dichiara di volere assumere, di volere seguire. E quindi evidentemente in questa parrocchia si stava seguendo l'itinerario del battesimo degli adulti, che anche oggi prevede di fare delle tappe, tra cui c'è quella della scelta del nome, che è un nome programmatico, sia che venga scelto dai genitori, sia che venga scelto da quelli che sono gli ausiliari, no? Gli accompagnatori, gli aiutanti dei genitori nel loro compito educativo. Dicevo allora che io, per quello che vi dovevo dire, nocciolo sta qui, adesso si tratta di attualizzarlo sia come stile di vita, revisionando quindi il proprio stile di vita, quindi facendo prima di tutto una revisione alla luce di questo, di questa proposta quaresimale o pasquale, e poi l'altra cosa da fare, che se non riusciamo a fare immediatamente, bisogna che continuiamo domani, è quella di elaborare poi un progettino quaresimale, di cammino quaresimale per la coppia, per la famiglia, con delle iniziative, degli obiettivi, delle regole da darsi per questi 40 giorni, che significa poi soprattutto l'aspetto pedagogico, no? Di quello che abbiamo detto, come educarsi a, con che cosa, con quale strumento, con quale iniziativa. Però prima di tutto credo che un programma di questo genere sia una chiamata a fare una revisione del nostro vissuto di coppia, di famiglia, alla luce di questa lezione, di questo principio pasquale, quaresimale, battesimale, e così via. Quindi adesso il lavoro da fare spetta a voi. Io, la mia parte di proposta, di input, era questa. Adesso, se volete, almeno una mezz'ora ci possiamo dare, di facendo anche adesso un pochino di relax, però stando attenti ai tempi, perché sennò ci mangiamo tutto nel relax. Una mezz'ora credo che ci potrebbe scappare, no? Di mettersi insieme coppia per coppia a fare questo tipo di revisione, almeno la prima parte del lavoro.
Dopo si dovranno ritrovare tutti in scena?
No, bisognerà che ritrovarsi, lo facciamo domani, perché credo che stasera, oppure se volete utilizzare il dopo cena, ma credo che, ditemi voi. Appunto, ci sarà anche quello, io non so quanti rimangono. Allora facciamo così? Alle 8 mi alla sera. Dunque, l'orario per domani. Bisogna che alle 9, già che alle 9.